In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza della sua grazia e della sua pace. Continua il viaggio di Gesù con i suoi discepoli. È il cammino della sequela, è l'itinerario della conformazione a Gesù Cristo. È il tempo nel quale i discepoli e noi con loro fanno spazio alla parola di Cristo e permettono a Gesù di radicarsi nel cuore. È bella l'immagine che ci viene donata dall'Evangelista Marco all'inizio della pagina evangelica odierna. Gesù e i suoi discepoli. Vivere l'esperienza cristiana significa camminare insieme con Gesù, attraversare le nostre giornate, vivere le nostre amicizie, occupare al meglio il nostro tempo sapendo di non essere soli, perché Cristo è con noi. Egli stesso lo ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Ma perché è così difficile per noi avvertire la presenza di Gesù? Una cosa è sapere che Egli è sempre con noi. Un'altra cosa invece è percepire la sua presenza, notare la sua azione, assecondare la sua energia, lasciarsi vivificare dalla forza del suo spirito. È vero, i discepoli hanno Gesù sempre con loro, ma il salto che devono fare è di fede, lo stesso che dobbiamo compiere anche noi. Credere che Gesù è con noi significa lasciarsi illuminare dalla parola del Vangelo e soprattutto non assecondare i sentimenti che tante volte il demonio semina nel nostro cuore: la tristezza, l'angoscia, la disperazione, lo scoraggiamento, il senso di fallimento e di vuoto. Non sono i segni della presenza di Cristo, quanto invece dell'azione silenziosa del demonio che cerca in ogni modo di incuneiarsi nel nostro cuore, di far leva sulle nostre debolezze e di impedirci una relazione profonda con Gesù Cristo. Qui l'Evangelista è molto chiaro: Gesù e i suoi discepoli, quasi a provocarci, quasi a chiederci: «Ma tu cammini insieme con Gesù? Fai spazio alla sua parola? Vivi ogni cosa della tua giornata sapendo che non sei solo?» Quando noi invece lasciamo all'angoscia, alla tristezza, alla noia, alla solitudine di penetrare nel cuore, nella cittadella dell'animo nostro dove Cristo regna, siamo sfacciati, perché il demonio attraverso questi sentimenti vuol metterci in difficoltà, vuole far crescere la sua azione in noi. E anche se tante volte il nemico si nasconde, dai frutti vediamo chi sta operando in noi. Perché se non c'è la carità, la capacità di risollevare il fratello, di accogliere le contrarietà della nostra giornata, di procedere lieti pur nelle tribolazioni e nelle persecuzioni, questi sono segni non dell'azione di Dio in noi, quanto invece del nemico. La Chiesa oggi ci chiede di fare questo passaggio. Perché non credi nella presenza di Gesù? Ma nella mia vita va tutto storto, tutto va contrario. Ma fidati di Dio, affidati a Lui, leggi la Sua parola, nutriti del Suo corpo e del Suo sangue. Lascia che Cristo nella tua vita sia la sorgente di novità, secondo il Vangelo. Che Lui sia nella tua vita quella fonte zampillante di Spirito Santo. Affidati a Dio, confida in Gesù Cristo, abbandonati alla forza dello Spirito Santo. Ma potremmo chiedere all'Evangelista Marco, come si fa a camminare con Gesù? Per noi è così difficile. L'azione del demonio è sempre in agguato, la tristezza ci attanaglia, il senso di angoscia ci divora, tutto quello che facciamo sembra inutile, sia all'interno delle nostre famiglie, sia anche fuori. Ci sentiamo spacciati, senza via di uscita. E l'Evangelista ci dà la possibilità di comprendere come l'esperienza dei discepoli diventa significativa anche per noi. Camminare con Gesù Cristo non significa che le cose vanno sempre bene, ma che Lui è presente nelle nostre difficoltà. Non vuol dire vivere sempre la gioia della riuscita dei nostri progetti, ma affidare i nostri fallimenti a Lui, che ci trasforma con la Sua grazia e ci dona la possibilità di imparare anche dalle cose storte. Seguire Gesù Cristo significa passare attraverso la difficoltà della croce, sapendo che alla fine c'è sempre una luce, quella della gioia della risurrezione e della vita nuova. Perché è lì che il demonio ci ruba la speranza, quando ci fa credere che la sofferenza non è abitata dallo Spirito Santo, che alla fine del nostro dolore non c'è la gioia, perché il demonio ci fa credere che tutti i nostri sacrifici non servono a niente, perché non creano comunione, fraternità, gioia di aiutarsi nel cammino della fede. Camminare con Gesù non significa essere perfetti, ma vivere le esperienze belle e meno belle della nostra vita insieme con Lui. L'Evangelista ci dona in questa pagina evangelica il secondo annuncio della passione. Il primo l'abbiamo ascoltato la scorsa domenica, quando Gesù parla chiaramente ai Suoi discepoli dopo aver chiesto la considerazione che prima la gente e poi loro hanno di Lui e del Suo ministero. Che dice la gente che io sia? Che dite voi di me? Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Ma Gesù cerca di chiarire le idee, perché Lui è il Salvatore, non secondo quelli che sono i nostri desideri, ma secondo il progetto e il piano di Dio. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Era stato il rimprovero deciso di Cristo a Pietro, che lo aveva rimproverato per aver parlato di croce. In quell'occasione, nei pressi di Cesarea di Filippo, Gesù aveva annunciato per la prima volta la sua passione. Ci ritorna una seconda volta, perché i discepoli hanno bisogno di interiorizzare la Pasqua di Gesù, di prepararsi a vivere con Lui la Pasqua, a lasciare che il mistero della morte del Salvatore diventi il modello della vita di ogni discepolo. Francesco, secoli dopo, insieme con i suoi frati, ravviserà proprio nella croce il modello della vita e ai primi suoi compagni donerà come lezione il libro della croce di Cristo, sfogliato e risfogliato continuamente dalla primitiva comunità francescana. È bello, carissimi fratelli e sorelle, che Gesù non pretende dai suoi discepoli che comprendano immediatamente il mistero della sua croce. Il cammino di formazione cristiana ha bisogno di tempo, di capacità di interiorizzazione. Ci sono delle battute d'arresto che sono inevitabili nella vita di ciascuno di noi. Ma nell'itinerario formativo Gesù ha tanta pazienza. Gesù non pretende, Gesù suscita la risposta, crea le condizioni per un cammino di disponibilità. Per la seconda volta presenta ai discepoli il discorso della croce. Lo abbiamo ascoltato. Insegnava ai suoi discepoli e diceva loro. Camminare con Gesù significa dargli la possibilità di parlare alla nostra vita, di parlare noi con Lui e di ascoltare la sua voce. Il modello della nostra vita è l'itinerario dei discepoli di Emmaus. Si sentono falliti, senza speranza, senza gioia. Gesù risorto cammina insieme con loro anche se non lo riconoscono. Li ascolta e parla in questo dialogo che è scambio, che è approfondimento del progetto del Padre, che è in un certo senso esame di coscienza dell'itinerario fatto e programmazione di quello che il buon Dio attende da loro ed essi stessi si attendono nel seguire Gesù Cristo dopo che lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Dialogare con Gesù, lasciare che Lui sia il nostro Maestro, il nostro Signore. È il comandamento primo che regge tutti quanti gli altri. Io sono il Signore Dio tuo. Possiamo dire veramente, carissimi fratelli e sorelle, che Cristo Signore è l'unico nostro Maestro nella nostra vita? Oppure noi seguiamo le mode, il mondo, ciò che dice la società, quanto ci viene proposto da coloro che si ergono come modelli e come guide? Questo c'è nella moda, nel vestire, nel parlare, nel comportarsi, nel vivere le relazioni umane. Sembra che noi abbiamo la dinamica del gregge, che non pensiamo con la nostra testa, non parliamo con le nostre parole, non lasciamo che il nostro cuore possa esprimere i sentimenti più profondi e più belli che il Signore vi mette dentro. Essere cristiani significa andare controcorrente. Per questo l'Apostolo dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma rinnovate la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Se Cristo è il tuo Maestro, sarà Lui a parlare, sarà Lui a darti la libertà anche da quella che è la moda del secolo, da quella che è la mentalità ricorrente, da quello che gli altri fanno. Se Cristo è il tuo Maestro, sarà Lui ad insegnarti la via dell'amore che apre al dono. Ti spingerai a servire, non a servirti degli altri, non ad assoggettarli al tuo egoismo, ma Cristo al centro del tuo cuore ti donerà quella forza dello Spirito Santo che ti spingerà ad essere in tutto conforme a Lui, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. I discepoli fanno parlare Gesù e accolgono il mistero della croce che Egli dona attraverso il suo insegnamento. Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini. Lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Noi ci troviamo proprio nella stessa situazione dei discepoli. L'Evangelista scrive: ma essi non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Quando noi sentiamo parlare di croce, abbiamo sempre paura. Ma non riusciamo a parlare, a interrogarci, non riusciamo a confrontarci con il mistero della croce, ad entrare nelle nostre difficoltà, a permettere a Dio di sostenerci nella prova, di aiutarci nella tribolazione e di aprire orizzonti nuovi per la comprensione di quel mistero. Quando portiamo la croce, mica ci rendiamo conto che Cristo ci sostiene e noi camminiamo con Lui? Quando i nostri volti vengono rigati dalle lacrime, quando il nostro cuore è appesantito per situazioni di amicizie che non fioriscono, In quei momenti Cristo è con noi e ci vuole sostenere, ma chiusi nel nostro dolore noi non permettiamo a nessuno di aiutarci, di sostenerci, e erroneamente crediamo di poter vivere quel momento di prova da soli. Non c'è nulla di più sbagliato. Non è bene tacere, non è bene chiudersi nel dolore, è importante farsi aiutare. Quando tu non comprendi il mistero della tua vita, hai bisogno di qualcuno che dall'esterno ti apra orizzonti nuovi di comprensione. Da soli non si va da nessuna parte, perché per questo Cristo Signore ha voluto la Chiesa. Per questo Francesco ha ricevuto da Dio l'ideale dell'altissima povertà che costruisce la fraternità, in una disponibilità da tutti offerta nel costruire il regno di Dio presente nella storia. A che serve che tu non capisci il mistero della croce che Dio ti sta dando di vivere? A che serve che tu ti chiudi in te stesso senza permettere a Cristo di parlarti attraverso la voce dei fratelli? Non si risolvono i problemi chiudendoci, non si porta la croce da soli, non si può erroneamente perseguire le proprie fantasie spirituali credendo che il Signore ci chiama di una eroicità che poi sposa la solitudine e ci porta ad allontanarci dagli altri. I discepoli non comprendono, hanno paura di parlare. Ma tu, quando non comprendi ciò che Dio ti sta dicendo, quando gli eventi della tua vita sono misteriosi, parla con il fratello, chiarisci con lui la questione, dialoga, lascia che la potenza dello Spirito Santo ti possa illuminare. Nelle nostre famiglie, così come nelle nostre comunità, nelle nostre fraternità, c'è troppa chiusura che nasce dal preconcetto che l'altro voglia il nostro male. C'è incapacità di chiedere umilmente il dialogo e la collaborazione. I discepoli sentono Gesù, ma non ascoltano la sua voce, cioè non permettono alla voce di Cristo di penetrare nella loro vita e nel loro cuore ed orientarli diversamente. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, ma poi la parola di Gesù non scende nelle profondità dell'animo nostro, noi stiamo sentendo il Vangelo, non lo stiamo ascoltando. Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, ma quel cibo di salvezza, quel farmaco di eternità, non smuove dentro di noi l'egoismo, noi ci stiamo accostando alla comunione, ma non comunichiamo al mistero di Cristo, quella potenza di Spirito Santo che mette ordine nella nostra vita e ci spinge ad orientarci secondo la sua volontà. Perché non dobbiamo mai dimenticare che l'ago della bilancia è la croce. Nella bussola della nostra vita, l'ago è dato dalla croce di Cristo. Ed è l'ago della croce che ci indica il cammino, che ci spinge verso il polo, cioè tenere alta la nostra idealità e poi perseguire sempre la volontà del Signore. Non perché noi siamo eroici, ma che perché siamo, scrive San Paolo, mossi, spinti dall'amore del cuore di Cristo. L'amore di Cristo ci spinge, la carità di Cristo interiormente ci divora. E allora perché ti chiudi? Perché non chiedi aiuto? Perché non metti in campo tutti quegli espedienti che sono la preghiera, la vita sacramentale, per sbaragliare Satana che cerca in ogni modo di tenerti legato, così che libero possa tu costruire il sogno di Dio che sta nella comunione, nella fraternità e nella gioia. Ma la cosa brutta di questa pagina del Vangelo, carissimi, non è tanto che i discepoli non capiscono che si chiudono, ma che seguono una via diametralmente opposta a quella di Gesù. Se Pietro si ribella alla croce di Cristo, gli altri discepoli non sono da meno, lo abbiamo ascoltato. Giunsero a Cafarnao e Gesù, come si fa di solito, si chiede: ma per la strada che cosa stavate dicendo? Di cosa stavate parlando? Se prima avevano timore di interrogarlo, ora i discepoli tacevano, perché per strada
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Cioè Gesù sta parlando di croce, di offerta, di dono, di riscatto, di salvezza degli altri, e i discepoli di che cosa parlano? Su chi debba essere considerato il più grande. Ma questo non lo facevano soltanto i discepoli, questo lo facciamo anche noi. Tante volte la nostra mentalità non è quella del Vangelo, è quella del mondo. Perché la parola di Gesù dentro di noi non ci spinge a rompere quei falsi equilibri e ad andare avanti, scegliendo Lui come ago della nostra bilancia e della nostra bussola. Sì, parliamo della croce, ma fondamentalmente non interiorizziamo la croce. Parliamo di Spirito Santo, ma non ci lasciamo invadere. E così noi abbiamo i piedi in scarpe diverse, in mentalità differenti, su strade che sono diametralmente opposte, che ci spingono ad essere degli equilibristi, a camminare sul filo che si trova nel vuoto. E così un po' diamo a Dio e un po' diamo a noi, proprio come i discepoli. Un po' ci diciamo cristiani e un po' vogliamo avere i primi posti. Ma non perché i primi posti il Signore non ce li voglia concedere perché è cattivo, ma perché non è l'orgoglio che ci fa essere fratelli, non è la presunzione che crea l'unità. Noi vogliamo l'unità, ma la vogliamo attraverso il comando. Noi vogliamo la fraternità, ma non come servi, ma come padroni. Noi vogliamo costruirci un regno, ma per noi, non per Dio. E talvolta noi camuffiamo il servizio, dove noi invece stiamo vivendo soltanto l'orgoglio e la superbia. Ma questo non è lontano dalla Chiesa, dalle nostre comunità e dalle nostre famiglie. Perché chi costruisce la fraternità lo fa attraverso l'umile servizio disinteressato e nascosto. Costruisce la fraternità chi non si erge a capo, a maestro e a guida. Costruisce la fraternità colui che vive la dinamica della croce. Questo è vero anche nelle nostre famiglie. Si costruisce l'unità tra marito e moglie, gareggiando nello stimarci a vicenda, dice Paolo, mettendoci a servizio degli altri, facendo crescere la comunione attraverso l'offerta della vita, che non significa essere scemi, quanto invece offrire, perché in amore vince chi offre di più. In amore si costruisce soltanto se chi più comprende più dona nella relazione familiare, così come anche nella relazione, nella dinamica comunitaria e fraterna. E Gesù si siede, chiama i discepoli e inizia a continuare il suo insegnamento. E se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. È bello vedere che Gesù non si arrabbia come facciamo noi quando gli altri non seguono quello che noi diciamo. Questo capita soprattutto con i genitori, ma capita anche a noi frati, se qualcuno non ci segue, insomma, sentiamo il reato di lesa maestà contro di noi. Tutti abbiamo le nostre difficoltà, abbiamo le nostre debolezze. Gesù è così paziente con i discepoli. Con Pietro è stato duro, perché se lo meritava, era necessario. E ora invece con i discepoli sembra essere più accomodante, si siede. È l'atteggiamento di chi è tranquillo. E poi i discepoli hanno bisogno di una cosa, che è la cosa forse che incide maggiormente nella vita del discepolo. Noi abbiamo bisogno di vedere. I discepoli hanno ascoltato prima, hanno sentito ma non hanno ascoltato. Ora Gesù dice: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, è il servitore di tutti. Più tardi nel Vangelo secondo Luca, nella sera del tradimento, Gesù si troverà nella stessa situazione e dalle sue labbra usciranno delle parole straordinariamente belle: io sono in mezzo a voi come colui che serve. Allora l'ultimo di tutti e il servitore di tutti è Gesù. Ma le parole talvolta sfuggono, noi le dimentichiamo. E allora Gesù che cosa fa? Per far comprendere meglio, utilizzo un'immagine. E questa è la dinamica della pubblicità. Tante volte quando noi vediamo le immagini non ascoltiamo la parola, quello che ci viene detto, ma le immagini si imprimono maggiormente dentro di noi. Gesù utilizza, potremmo dire, la stessa dinamica, quella dell'immagine. Fissa nel cuore nostro un'immagine, che è l'immagine di un bambino. Prese un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, che bello, che tenerezza a Gesù, disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Al centro delle nostre comunità, carissimi fratelli e sorelle, ci devono essere i piccoli, i poveri, i peccatori e gli esclusi. Gesù mette in mezzo quel bambino che nel popolo di Israele non aveva diritti, che non poteva dare nulla, doveva soltanto obbedire e tutto ricevere. L'immagine del bambino sta a dire: al centro della vostra comunità, della vostra fraternità, ci devono essere i piccoli, ma non per strumentalizzarli, quanto invece per farli diventare misura del regno di Dio. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Chi accoglie questi bambini, accoglie me. Cioè, avere questo sguardo diverso. Per noi le persone che non contano non vanno prese in considerazione, vanno escluse, vanno messe al lato. Invece Gesù che cosa fa? Coloro che sono i lontani sono diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo. E questo è il cambiamento che noi dobbiamo operare nelle nostre comunità. Gli esclusi devono essere al centro, non solo, ma devono diventare segno della presenza e dell'azione di Gesù dentro di noi. Quindi servire significa mettere al centro gli altri. Amare significa mettere al centro gli altri e porsi al tempo stesso la domanda: qual è il bene secondo Dio per lui? Dio che cosa chiede a questo fratello? E come io posso aiutare Dio, sì, aiutare Dio a realizzare la fraternità, a realizzare il bene degli altri? Noi non dobbiamo chiederci l'altro che cosa può darmi, ma io che cosa posso dare all'altro perché con la forza di Dio possa diventare adulto, maturo, responsabile e io insieme con l'altro possa realizzare la fraternità, la gioia, il sogno di Dio di un'umanità rinnovata nel mistero della Pasqua di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, servire significa mettersi a disposizione degli altri. Servire significa portare la croce. Servire significa lasciare che l'amore di Dio ci apra orizzonti nuovi. Servire significa passare attraverso le nostre sofferenze, non sublimandole, come se la religione fosse l'oppio dei popoli, quanto invece offrendo un amore più grande. Essere cristiani significa immettere nella storia un amore più grande, che è il fuoco vivo, l'acqua zampillante dello Spirito Santo. Rivolgiamoci a Maria. L'abbiamo contemplata la scorsa settimana come la madre dei dolori, ma il dolore è preludio della luce della resurrezione. Lei ci insegni a non aver paura delle nostre croci, ma a comprendere che sono occasioni per un amore più grande, per un rinnegamento più radicale, per una sequela più autentica, per un dono più vero. Maria ci accompagni in questo cammino. Tu sei la tutta bella, la tutta santa, e tu hai visto come il tuo figlio diletto ha trasformato il tuo dolore in gioia. Sostienici nel combattimento. Rifuggi lo spirito del male, donaci di essere discepoli del tuo figlio Gesù, accogliendoci con amore, cercando di vivere nel dono dello spirito che ci è concesso, l'amore vero, la carità autentica, la fraternità sincera. Donaci la grazia di non aver paura delle difficoltà, ma di scorgere sempre in esse occasioni nuove di amore, di riconciliazione e di perdono. E aprici un giorno la porta del cielo per poter vivere in eterno l'amore della Santa Trinità. Amen.